Kinky Music.
Il Fidelio di Ludwig van Beethoven, raccontato da Sandro Cappelletto.
Caro Conte, mi farebbe un grandissimo favore se mi volesse prestare per qualche giorno la partitura del mio Fidelio. So bene che la sua copia non è molto precisa, ma è sempre meglio di niente. Adesso la vogliono rappresentare qui nell'Hoftheater, solo che non trovo più la mia partitura. Forse l'ho mandata a Lipsia, ma ci vorrebbe troppo tempo per farmela restituire. Spero di vederla presto e l'abbraccio, come sempre, stretto. Incredibile. Proverbiale disordine di Beethoven. Tra le proprie carte non trova la partitura che cerca. Meno male che l'amico conte Moritz Lichnowsky aveva conservato la sua, perché quando scrive questa breve lettera siamo nel febbraio del 1814 e mancano appena 3 mesi al debutto della nuova versione di Fidelio. Se Lichnowsky non avesse conservato la sua copia, forse non avremmo più ascoltato lo squillo di quella tromba che annuncia la luce della libertà e della giustizia oltre le tenebre dell'oppressione. È in arrivo il ministro del re. Leonora e Florestano, moglie e marito, saranno finalmente ricongiunti e liberi. Le sofferenze causate da Don Pizarro, il governatore tiranno, sono finite. Per loro, come per gli altri prigionieri detenuti in quella fortezza vicino a Siviglia, simbolo universale di un potere che opprime i suoi sudditi. A pensarci bene, non sappiamo di che cosa siano accusati gli altri prigionieri, ma la musica, con il suo potere di scatenare la nostra emozione e immaginazione, non consente di pensarla in modo diverso. Tutti loro hanno subito un torto. Don Pizarro ha abusato della sua autorità. Ma come è cambiato il mondo in quei 9 anni? Al tempo del primo debutto di Fidelio, il 20 novembre 1805, il pubblico era formato in maggioranza da ufficiali dell'esercito napoleonico che aveva occupato Vienna. Ufficiali francesi, che parlano francese, che amano l'opera e la comédie lyrique francese. Inoltre, nonostante la vicenda abbia origine in Francia durante gli anni della rivoluzione, se sei francese e ti trovi in Austria come occupante armato, è difficile che gli austriaci non ti considerino un invasore. Erano state soltanto 3 le repliche dell'opera, anzi più correttamente un Singspiel, la forma di spettacolo in cui, come nel Flauto Magico di Mozart, alle parti cantate si alternano dialoghi parlati.
Oh,
Il soggetto originale è il dramma Léonore ou l'amour conjugal, Leonora o l'amore coniugale, del francese Jean-Nicolas Bouilly, che afferma di avere preso spunto da un episodio realmente accaduto nel dipartimento di Tours durante il periodo del terrore. Una moglie, Leonora, si traveste da uomo e assume il nome di Fidelio per poter entrare in una prigione come aiutante del carceriere, spinta dal desiderio di riuscire a liberare il marito, Florestano, detenuto ingiustamente. Riuscirà nell'impresa impossibile, sostenuta dall'amore. È quella che i francesi chiamano pièce à sauvetage, un dramma a lieto fine, adatto a quei tempi eroici e sanguinari. Il testo di Bouilly, musicato da un non così celebre Pierre Gaveau, va in scena a Parigi nel 1798. È un argomento di attualità, rappresenta un episodio di vita vissuta. Ha scritto Giovanni Carli Ballola. Come avverrà per il cinema italiano del neorealismo, rivivevano in teatro episodi e passioni di cui lo spettatore contemporaneo di Marat, Robespierre e Napoleone era ben consapevole per esserne stato il più delle volte compartecipe. E infatti il successo del dramma di Bouilly non si arresta. Altri musicisti come Ferdinando Paer e Simone Maier lo portano in scena anche sul libretto italiano. Ed è quello il dramma che il musicista, avvocato, segretario del Teatro di Corte di Vienna, Joseph von Sonnleitner, propone a Beethoven quando finalmente si concretizza la possibilità che il compositore, che ormai è superato i 30 anni, scriva, dopo diversi tentativi falliti, la sua prima opera. Ma Sonnleitner non è un vero drammaturgo. La divisione in tre atti appesantisce la narrazione e Beethoven non riesce a trovare il punto di equilibrio tra l'aspetto da commedia, la vita quotidiana del carceriere Rocco e di sua figlia Marcellina, che si innamora di Leonora Fidelio anche se sarebbe già fidanzata con il giovane Iachino, e il predominante afflato, eroico e libertario. Dopo il fiasco del debutto si forma una sorta di comitato di salvezza presieduto dall'amico conte Lichnowsky, sempre lui, e si decide. L'opera va ridotta, gli atti da tre devono diventare due, bisogna cambiare librettista. Sonnleitner viene sostituito da Stefan von Breuning, amico di Beethoven, già dagli anni della prima adolescenza a Bonn, ed è a Breuning che il compositore dedicherà, a conferma della loro amicizia, il proprio concerto per violino. Il 29 marzo 1806, cioè appena 4 mesi dopo il primo debutto, con una nuova ouverture, quella che oggi conosciamo come Leonore numero 3, e con il titolo cambiato da Fidelio o l'amore coniugale a Leonora, si torna in scena. Ma anche questa volta, dopo soltanto 3 repliche, nonostante un'accoglienza più favorevole del pubblico, Beethoven ritira la partitura. Motivo scatenante, si dice, un diverbio col direttore del teatro, il barone Peter von Braun, che non rispettava gli accordi per quanto riguarda la divisione delle percentuali sugli incassi, e sappiamo che questo è un argomento al quale Beethoven è sempre stato molto sensibile. A questo punto l'esistenza in vita di Fidelio o Leonora che sia sembra definitivamente compromessa, al punto che 9 anni dopo, all'inizio del 1814, Beethoven non trova più la partitura.
Die Rache hört dich kühlen, dich rufe dein Geschick.
Nel frattempo, la situazione politica si è ribaltata. Dopo la disastrosa campagna di Russia, l'epopea napoleonica sta finendo. Manca poco più di un anno alla battaglia di Waterloo e a Vienna, in quello stesso 1814, inizierà il congresso delle potenze vincitrici. Dopo la rivoluzione si sta preparando il tempo della restaurazione. Beethoven, che aveva pensato di dedicare la sua terza sinfonia eroica al Bonaparte, ora scrive la vittoria di Wellington per celebrare il trionfo dell'inglese Duca di Wellington nella battaglia di Vittoria in Spagna contro l'armata francese. Il lavoro viene eseguito nel dicembre 1813 a Vienna in occasione di due concerti di beneficenza per i soldati invalidi. Nella stessa occasione debutta la sua settima sinfonia, che viene replicata una prima e una seconda volta, siamo ormai nel febbraio 1814, abbinata ora alla sinfonia numero 8. Beethoven è all'apogeo del successo. Vienna, 13 febbraio 1814. Caro amico e fratello, la mia opera viene messa in scena, ma la sto molto rimaneggiando. Spero che tu viva felicemente, il che non è certo poco. Quanto a me, il mio regno è nell'aria. Le armonie turbinano come fa spesso il vento, e spesso tutto turbina anche nella mia anima. Ancora una volta, è la corrispondenza di Beethoven, come questa lettera inviata a Budapest all'amico conte Brunswick, a tenerci informati sull'avanzamento dei lavori. Fidelio sta per tornare in scena e per la terza volta si cambia librettista. Il compito viene ora assegnato a Georg Friedrich Traschke, tedesco di Lipsia, residente a Vienna, singolare figura di entomologo e letterato, direttore del Theater an der Wien. Beethoven è in contatto con Traschke da tempo per vari progetti, alcuni non andati in porto, altri realizzati, come il coro finale composto per un suo dramma, La Buona Notizia. La Buona Notizia era l'ingresso a Parigi delle armate imperiali. 9 anni prima, al tempo del primo Fidelio, eravamo nella situazione opposta. L'armata francese era entrata a Vienna. Così vanno le contingenze del mondo, sempre particolari, sempre specifiche e mutevoli. Le vere opere d'arte, invece, ambiscono all'universalità. Il 23 maggio 1814 il terzo Fidelio va in scena al teatro di Porta Carinzia. Tra il pubblico un ragazzo di 17 anni che ha comperato il biglietto vendendo i suoi libri di scuola. È Franz Schubert. Beethoven è già quasi del tutto sordo, ma intende dirigere comunque l'orchestra e pertanto viene ampiamente assistito da un altro direttore. Questa volta il successo arriva. E negli anni successivi l'opera debutta a Praga, Berlino, Amburgo, Dresda, Parigi, Londra, Edimburgo, New York, Filadelfia. Fidelio, nella terza e definitiva versione, entra in repertorio e non uscirà più. In Italia la prima rappresentazione è nel 1883 al Teatro Dal Verme di Milano. Nel 1886 avviene il debutto all'Apollo di Roma e Fidelio in queste occasioni è cantato in italiano, come era allora consuetudine. Nel settembre 1945 Fidelio è la prima opera rappresentata a Berlino dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione Thomas Mann scrisse: «Quale quantità di indifferenza deve essere stata necessaria ai musicisti e al pubblico per ascoltare Fidelio durante il nazismo, senza nascondere le loro facce e fuggire di corsa dalla sala». Ancora una lettera di Beethoven. «Ho letto con grande piacere le sue collezioni all'opera e mi decido sempre più a fabbricare sulle deserte rovine di un antico castello. Vi assicuro, caro Treitschke, che quest'opera mi farà ottenere la corona del martirio. Se non vi foste dato così tanta premura e non aveste rimaneggiato tutto così felicemente, io non mi sarei potuto indurre al lavoro. Vi sarò eternamente grato. Avete salvato alcuni buoni resti di una nave arenata». E ancora. «Mi lasci dire che tutta questa storia dell'opera è la più fastidiosa del mondo, perché sono scontento di quasi tutto e in pratica non c'è brano per il quale il mio attuale sentimento di insoddisfazione possa essere neppure un po' attenuato. Insomma, è tutt'altra cosa che potersi abbandonare alla libera meditazione e all'ispirazione». In queste righe, che Beethoven scrive al suo nuovo librettista, Treitschke, appunto, all'inizio di aprile del 1814, c'è probabilmente la spiegazione del disagio del compositore e insieme il riconoscimento dell'importanza di avere a proprio fianco un buon librettista e soprattutto un buon drammaturgo che capisca come servire al meglio il suo musicista. Beethoven si sente costretto. La sua libera meditazione e ispirazione non si adattano alle convenzioni tipiche dell'opera e soprattutto dell'opera italiana, con i suoi recitativi e le sue arie, i duetti, i terzetti, concertati, organizzati secondo uno schema prevedibile che il pubblico riconosceva ed amava e che erano destinati fondamentalmente al protagonismo dei cantanti. Ma non solo in Italia. Quando negli anni immediatamente successivi a Vienna viene organizzato un vero e proprio festival dedicato a Rossini, i prezzi dei biglietti triplicano e Beethoven si lamenta del decadimento del gusto dei suoi concittadini. Il problema di una nuova opera tedesca coinvolgerà anche Schumann e Brahms, prima di venire risolto da Wagner, che sarà capace di creare una forma nella quale scrittura orchestrale, suo rapporto con la vocalità e sviluppo narrativo troveranno un nuovo e altissimo punto di definizione. Il merito di Treitschke per la resurrezione di Fidelio è stato grande. Ha capito che l'intreccio da commedia e le schermaglie amorose di gelosia che avrebbero appassionato Mozart non accendevano l'entusiasmo di Beethoven. Ne ha ridotto durata e spessore, ma ha creato le premesse per un momento di incanto. Il quartetto Mir ist so wunderbar, Mi sento così strana, che coinvolge voce dopo voce Marcellina, Leonora, Rocco e Iachino. Ognuna, ognuno, sospeso nelle proprie considerazioni, nel proprio smarrimento, quasi un soave sia il vento scritto da Beethoven. Il dramma inizia quando una cupa marcia annuncia l'ingresso in scena del governatore Pizarro e del suo seguito. Da ora in avanti entriamo nei territori espressivi più congrui a Beethoven. Si delinea, anche vocalmente, il carattere eroico di Leonora. Emerge la capacità di Beethoven di condividere il dolore degli uomini nel coro dei prigionieri che avvia il finale del primo atto, quando nella musica, prima ancora che nelle parole, sentiamo il soffio di quell'aria fresca che possono finalmente respirare dopo esserne stati a lungo privati. Le loro voci dapprima esitano, poi prendono coraggio, crescono di intensità, si espandono, ci avvolgono. Le modifiche al libretto apportate da Traschke inducono Beethoven ad una profonda revisione della partitura, che conferisce a Fidelio il suo predominante tono epico, presente anzitutto nell'orchestra, nelle parti corali, nell'aria di Florestano incarcerato all'inizio del secondo atto, nel duetto con sua moglie Leonore, ebbro di una gioia alla quale non è possibile dare un nome, o namenlose Freude, o gioia indicibile. I personaggi diventano dei tipi, espressioni di diverse moralità. Il coraggio senza limiti che ispira Leonora, innamorata di un uomo che è suo marito ed insieme è il simbolo di tutti gli oppressi. L'idea di umanità che sopravvive perfino in Rocco, il carceriere, abituato ormai ad ogni sorta di sopruso da parte del governatore. Nella certezza che l'autorità suprema, il ministro del re, prima o poi, ma comunque prima che sia troppo tardi, saprà ripristinare il rispetto dei diritti universali della persona. Per la versione del 1814, Beethoven scrive anche una nuova ouverture, la quarta, più agile rispetto alle precedenti e rispettosa della tradizionale funzione di una sinfonia avanti l'opera. Tuttavia, non pochi direttori preferiscono, anche ai nostri giorni, dopo il duetto degli sposi ritrovati e prima della liberatoria scena finale, eseguire la travolgente Leonore numero 3, esaltando ancor più, grazie al protagonismo della sola orchestra, il carattere epico della partitura. Una soluzione impensabile in qualsiasi opera italiana, ma possibile in questo contesto. Nonostante numerosi altri progetti e tentativi, Fidelio rimarrà la sua unica opera di teatro musicale, un prototipo e un'espressione di quella beethoveniana religione dell'umanità che era e rimarrà sempre necessaria.
Il 23 maggio 1814 a Vienna viene rappresentata la versione definitiva del Fidelio di Beethoven. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.